Il riarmo divide le coalizioni. La maggioranza approva lo scostamento di bilancio che consentirà di spendere 21 miliardi per la difesa. Nonostante i distinguo della Lega, le opposizioni si dividono ancora. I riformisti del PD votano con i centristi. Lo scontro politico su Ceuta arriva al Parlamento europeo. Popolari e destre pronti a una nuova offensiva contro il premier socialista Sanchez. Alla riunione straordinaria convocata oggi, due ministri spagnoli socialisti non ci saranno. Per la seconda notte consecutiva l'Ucraina attacca una raffineria in territorio russo. Bombe di Mosca su Sumy, Odessa e Zaporizhia. Kiev chiede agli alleati nuovi sistemi di difesa. Stiamo parlando con l'Iran. Preferirei un accordo, così Donald Trump. Teheran smentisce colloqui con Washington, mentre sarebbe vicina l'intesa con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Come sentivate, il riarmo divide le coalizioni. Ieri la maggioranza ha approvato lo scostamento di bilancio che consentirà al governo di chiedere all'Europa di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per poter spendere nei prossimi 3 anni 35 miliardi a debito, 21 per la difesa e 14 per l'energia. A destra, come spesso accade, le divisioni sono state superate con un compromesso. La Lega ha fatto modificare la risoluzione di maggioranza dove si faceva riferimento al SAFE, il prestito europeo che consente di ottenere prestiti agevolati per produrre armi, rendendolo un po' meno esplicito. A sinistra invece le contraddizioni sono emerse tutte. A dividere il campo largo è stata la richiesta di non usare lo scostamento di bilancio per la difesa e di rivedere gli impegni con la NATO. La componente centrista dei democratici si è smarcata e ha votato le mozioni d'Italia Viva e Più Europa, riflesso delle tensioni tra Conte e PD sull'Ucraina e della partita primarie di coalizione che divide il centrosinistra. Ascoltiamo Angelo Bonelli, deputato di AVS.
Non è possibile assolutamente che chi vince decide. Siamo invece per fare in modo che il programma, che rappresenti tutti e quindi rappresenta gli italiani e diverse culture politiche, siano decise insieme. Se dovesse continuare, richiameremo, come dire, con più veemenza alla necessità di stare dentro un quadro che è quella di costruzione del programma, perché dopo la vittoria del referendum ci si è messi a parlare di primarie. È stato niente di più che sbagliato fare una cosa di questo genere. Ecco, io vorrei evitare che si riproponesse un errore di questo genere. Dobbiamo dire la sanità pubblica, come risolviamo il grande e drammatico problema della lista d'attesa in un paese in cui la povertà assoluta aumenta e riguarda 5.700.000 persone, in cui gli stipendi sono tra i più bassi, l'offerta della scuola, gli investimenti nella scuola e nell'istruzione sono tra i più bassi in Europa, e il grande tema della crisi climatica, che può anche portare il lavoro e che potrà dare una risposta al caro energia. Ecco, noi di AVS vogliamo parlare di queste questioni e quindi la nostra determinazione sarà forte, anche perché siamo una forza del 7%. Non siamo certamente dei giganti, anche se puntiamo ad avere le due cifre, però insomma siamo una forza senza la quale non si vince le elezioni.
Come sentivate, tra le questioni che dividono il campo largo ci sono appunto le primarie per decidere chi guiderà la coalizione di centrosinistra. Nelle ultime ore è emerso un nome che potrebbe far superare l'impasse. Sentiamo Luigi Ambrosio.
E se fosse Pierluigi Bersani? È un po' un desiderio di chi vorrebbe evitare le primarie del campo largo, dove il rischio di farsi male è molto alto a questo punto. È un po' un sogno di mezza estate. Il nome di Bersani viene fatto circolare in questi giorni come quello di colui che potrebbe mettere tutti d'accordo, evitando lo scontro tra Conte e Schlein. Bersani piace a sinistra? Non potrebbero dirgli di no ai 5 Stelle, visto che sono lontani i tempi dell'umiliazione pubblica che gli inflisse Vito Crimi quando nel 2013 gli disse malamente no all'ipotesi di un governo PD Grillini nella famigerata diretta streaming Come passa il tempo. Andrebbe bene ai riformisti perché darebbe loro garanzie politiche e perché le primarie non le vogliono. Insomma, una personalità capace di tenere salda la barra a sinistra sui temi del welfare e sui temi sociali, e di mantenere una linea europeista responsabile in politica estera, con un curriculum che lo ha visto ministro del governo Prodi e segretario del PD. Certo, ci sarebbe quella macchia della non vittoria del 2013 e poi il rifiuto che gli opposero i 5 Stelle, che fecero svanire la sua ambizione di diventare presidente del Consiglio e questo è un ostacolo all'operazione. Rimane il nodo primarie che diventa ogni giorno più intricato per il campo largo.
I magistrati che indagano sui rapporti tra l'ex segretario alla giustizia Delmastro e la presidente e il prestanome della camorra Caroccia non potranno accedere alle chat tra i due. Ieri infatti la maggioranza ha votato compatta per il no alla richiesta della procura tra le proteste veementi delle opposizioni. Questo è un voto sull'idea di legalità che ha la maggioranza, ha tuonato la segretaria PD Schlein nel suo intervento. La destra ora smetta di citare Borsellino, così il leader 5 Stelle Conte. A Bruxelles lo scontro politico su Ceuta arriva al Parlamento europeo dopo la call dei ministri degli interni dei 27 di martedì che ha promosso la gestione spagnola della crisi e frenato sulla richiesta italiana di centri per il rimpatrio nei paesi terzi. La Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni dell'Eurocamera ha convocato per oggi una riunione straordinaria sul caso, un appuntamento voluto dal PPE, conservatori, patriotti e sovranisti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
Dopo il vertice dei 27 ministri degli affari interni di 2 giorni fa, ora anche il Parlamento europeo vuole dire la sua sulla crisi di Ceuta e il caos politico che ne è seguito. Si terrà così oggi alle ore 14 in una riunione straordinaria in videoconferenza dei membri della Commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, con l'unico punto in agenda dello scambio di opinioni sulla situazione a Ceuta alla fine di luglio. Una riunione voluta dal Partito Popolare Europeo, di cui fa parte l'opposizione spagnola di centrodestra al governo Sanchez, insieme a conservatori, patrioti e sovranisti, come fanno sapere fonti UE a Radio Popolare. Non è un caso se oltre al commissario europeo alla migrazione Brunner, che riferirà sull'esito del vertice di martedì, l'unico ospite ora confermato è Juan Jesús Vivas Lara, il sindaco presidente di Ceuta in carica da 25 anni e in quota Partito Popolare di centrodestra, anche se al momento si trova ad affrontare un'emergenza che lo fa dialogare più col governo socialista di Madrid che con le comunità governate dal suo stesso partito con l'estrema destra di Vox. In ogni caso, il copione di una riunione voluta fortemente dalle forze che ormai dettano l'agenda sulla migrazione al Parlamento europeo è facilmente prevedibile. Un attacco di destra su più direttrici, partitiche e nazionali, contro i socialisti spagnoli e più in generale contro il gruppo socialdemocratico di cui i popolari teoricamente sarebbero alleati nella maggioranza centrista. Anche se bisognerà fare attenzione alla posizione dei socialisti danesi della Premier Frederiksen, che insieme a Meloni aveva attaccato duramente Sanchez. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Nella notte l'Ucraina ha attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav a 4 ore da Mosca. Lo riportano i media di Kiev. L'impianto è uno dei 5 più grandi di tutta la Russia. Era già stato colpito ieri. Mosca ha risposto bombardando le città di Sumy, Odessa e Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Zelensky intanto ha chiesto ieri agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa dopo i massicci attacchi russi. Il servizio del nostro collaboratore Sabatangeri.
Poco dopo le prime notizie ufficiali sui raid della scorsa notte in Ucraina, Volodymyr Zelensky ha letteralmente puntato il dito contro gli alleati. Al centro del risentimento del presidente i ritardi e le mancanze nella consegna dei missili Patriot. I numeri parlano da soli. Su 28 missili non è stato intercettato nessuno, così come nel raid precedente ci si era fermati a uno solo e in quello prima ancora a 4 su quasi 40. Insomma, senza Patriot, Kiev e le grandi città ucraine non possono difendersi dai raid russi, soprattutto dopo il recente cambio di strategia dei generali. Non più ondate di centinaia di droni e qualche missile isolato, come accadeva fino all'inizio dell'estate, ma raid combinati di droni e decine di missili, balistici, da crociera e ipersonici. Per le difese ucraine non c'è niente da fare. Gli unici strumenti in grado di abbattere i vettori nemici sarebbero i Patriot o pochi altri sistemi come i Taurus tedeschi, i Sampti italo-francesi e i TAD ancora statunitensi. Ma le munizioni per questi sistemi sono costosissime e tutto sommato scarse anche negli arsenali delle grandi potenze. Se si considera che secondo Reuters gli Stati Uniti in Iran avrebbero impiegato l'80% dei propri missili di precisione, non risulta difficile credere, come sostiene il Financial Times, che Donald Trump si sarebbe rifiutato di fornire nuovi Patriot a Kiev perché ne ha bisogno immediato in Medio Oriente. Inoltre c'è anche una versione più complottista. In una riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ieri Zelensky ha dichiarato di non escludere un movente politico dietro le mancate forniture di Patriot. Secondo il presidente, esporre l'Ucraina agli attacchi russi sarebbe un modo per convincerla a trattare più in fretta.
Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran sui colloqui con Washington. Vediamo cosa accadrà, preferirei fare un accordo, ha detto il presidente statunitense. Ieri l'Iran aveva annunciato che un'altra intesa, quella con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, sarebbe quasi finalizzata il servizio.
L'Iran e l'Oman hanno concordato una rotta per le navi in transito nello stretto di Hormuz e stanno ultimando i preparativi per la gestione congiunta. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha riferito che i colloqui con l'Oman stanno procedendo, ma ha precisato che anche in caso di intesa ciò non significa che lo stretto sia diventato sicuro per tutte le imbarcazioni in transito. L'accordo rappresenterebbe un passo avanti verso la riapertura di Hormuz, ma l'allentamento della tensione resta subordinato alla revoca del blocco navale imposto da Washington ai porti iraniani. L'Iran esercita un controllo di fatto sul passaggio marittimo e minaccia le imbarcazioni che percorrono rotte non autorizzate da Teheran sin da quando Stati Uniti e Israele hanno aggredito l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ha più volte sostenuto che Teheran desidera un accordo per la riapertura di Hormuz, ma l'Iran ha smentito dichiarando di voler definire gli accordi con l'Oman, ovvero con il vicino situato sulla sponda sud dello stretto. Per Teheran permangono i fattori che rendono insicuro lo stretto di Hormuz, fattori imputabili agli Stati Uniti, in particolare il blocco navale e altre azioni aggressive e minacciose contro l'Iran e contro i suoi interessi. Nuovi incidenti evidenziano infatti i rischi per la navigazione nello stretto. Infatti il comandante di una petroliera ha riferito di aver udito due esplosioni durante il transito nello stretto a 9 miglia nautica a sud-est di Qumsar in Oman. Petroliere ed equipaggio sono illesi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Negli Stati Uniti, Abdul El-Sayed, candidato dell'ala sinistra del Partito Democratico, ha vinto le primarie in Michigan, sconfiggendo la deputata uscente Allie Stevens. Trump ha subito cercato di screditare El-Sayed. Sentiamo il servizio dal New York.
I democratici si ricompattano attorno ad Abdul El-Sayed dopo la sua vittoria alle primarie per il Senato in Michigan la scorsa notte. Il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer e altri esponenti dell'establishment Dem che avevano sostenuto la rivale Haley Stevens hanno rapidamente annunciato nelle scorse ore il loro appoggio al candidato progressista, un tentativo di evitare divisioni in uno degli stati chiave per la riconquista della maggioranza a novembre. La partita però è appena iniziata. In un comunicato stampa AIPAC, la potente lobby filo israeliana ha fatto intendere che starebbe valutando un investimento di decine di milioni di dollari per sostenere il repubblicano Mike Rogers alle elezioni di novembre. Il super PAC legato ad AIPAC aveva già speso 32 milioni di dollari senza successo per cercare di fermare El-Sayed alle primarie sostenendo Stevens. Sarebbe una scelta insolita per un'organizzazione che si è sempre definita bipartisan, ma El-Sayed ha costruito parte della sua campagna sulla richiesta di interrompere gli aiuti militari a Israele e sulla denuncia dell'influenza del denaro nella politica statunitense. Dal canto suo, proprio El-Sayed, nel suo discorso della vittoria, ha cercato di tendere la mano agli elettori ebrei dello Stato del Michigan, assicurando il suo impegno per la loro sicurezza, identico, ha detto, a quello che avrebbe fatto per le sue figlie. Secondo fonti vicine all'organizzazione, però, AIPAC è determinata comunque a impedirne le elezioni al Senato. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
In Benin inizia oggi il 17° Forum Sociale Mondiale. Parteciperanno migliaia di attivisti giunti da oltre 100 paesi. Dopo ore di incertezza e tensioni, il governo del paese ha dato il via libera alle decine di iniziative in programma. Da Cotonou il nostro collaboratore Vittorio Agnoletto.
Questa mattina inizia finalmente il 17° Forum Sociale Mondiale a Cotonou, in Benin. Il governo ieri pomeriggio, dopo un incontro con i rappresentanti del forum, ha autorizzato l'università ad ospitare gli oltre 400 incontri previsti. Una decisione giunta al termine di una giornata che aveva visto diversi attivisti respinti e rimpatriati e varie carovane riaccompagnate alla frontiera. Il governo non ha mai spiegato le ragioni che hanno provocato il divieto alla manifestazione di martedì e il rinvio di un giorno dell'avvio del forum. Una prova di forza realizzata in assenza di qualunque documento ufficiale. con l'obiettivo di inviare un preciso messaggio intimidatorio ai movimenti sociali da parte di un governo che sta restringendo gli spazi di democrazia e accentrando tutto il potere nelle mani del presidente. Una logica repressiva probabilmente condivisa dagli altri governi della regione, timorosi che al forum possa realizzarsi una convergenza dei movimenti sociali dell'Africa centro-occidentale in grado di mettere in discussione governi autoritari che si reggono sull'appoggio delle potenze straniere interessate allo sfruttamento delle risorse naturali. Il cambio di atteggiamento verificatosi ieri è probabilmente dovuto anche al rischio per il governo di veder criticato il suo operato a livello internazionale, anche a seguito delle numerose espulsioni realizzate verso attivisti di vari continenti. Ora, con il forum finalmente iniziato, la parola passa alle migliaia di attivisti giunti a Cotonou da oltre 100 paesi.
Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 7:46 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8:30.